La Crimea è il caso estremo, naturalmente, perché mentre diciamo, anche l'area russofona dell'Est sembra mantenere un atteggiamento pragmatico nei confronti del nuovo governo, in Crimea, come era verosimile, c'è chiaramente una spinta potenzialmente secessionista, perché la Crimea effettivamente storicamente, per tutta una serie di eventi, è quella in cui la presenza dei nazionalisti russi più radicali è la più forte. E il problema è che queste forze nazionaliste russe in Crimea in qualche modo sono autonome dalla stessa Mosca, perché Mosca ha mantenuto, sia pure facendo una serie di atti dimostrativi come quello dell'invio delle truppe in quest'area, ma soprattutto in relazione alla base di Sebastopoli, non è favorevole, io ritengo assolutamente, a una secessione della Crimea. Quindi questo è un caso in cui la potenza in qualche modo protettiva della minoranza russa rischia di essere scavalcata da forze che sfuggono al suo controllo e che sono più radicali.
Anticipare il referendum sull'indipendenza della Crimea al 30 marzo rispetto invece al 25 maggio, che significato ha?
Ebbene, ha un significato dimostrativo importante perché qui si gioca effettivamente una partita forte, perché non dimentichiamo che questi nazionalisti, diciamo, russi della Crimea fanno valere in qualche modo il principio di autodeterminazione e questo confligge col principio garantito internazionalmente e sostenuto legittimamente il regime di Kiev contro ogni violazione della sovranità dell'Ucraina. Siamo in una situazione complessa, come dire, perché gli attori non sono due, ma sono tre: sono la Russia da una parte, che in qualche modo io ritengo fa delle azioni dimostrative, ma è contraria, come ha ripetuto anche Putin, a una rottura, a una scissione della Crimea, che potrebbe essere un precedente che vale anche per altre regioni dell'Ucraina, e le forze locali invece che in qualche modo vanno per conto loro e confliggono naturalmente con il nuovo governo di Kiev, che è impegnato a mantenere la sovranità e l'integrità territoriale del paese.
Quale atteggiamento attendersi, secondo lei, dalla comunità internazionale? Si profila un G8 di Sochi a giugno con molte assenze?
Eh beh sì, il problema è che questo caso della Crimea pone in luce tutta la complessità e anche le potenzialità di tensione della situazione ucraina, perché se si arrivasse a una formalizzazione attraverso un referendum di una volontà di secessione, l'atteggiamento della Russia potrebbe essere molto complesso, perché non sarebbe facile neanche per Mosca contenere questa spinta. Ritengo che in questo caso, come più in generale sulla situazione ucraina, la soluzione che è anche auspicata dall'Occidente è un accordo russo, europeo e americano per mantenere la situazione sotto controllo e impedire che la situazione dall'interno sfugga al controllo del regime e più in generale al tentativo della comunità internazionale di mantenere la situazione sotto controllo.
È possibile che una delle ripercussioni di questo conflitto sia il prezzo del gas, perché l'Ucraina ha un credito aperto con la Russia e quindi, secondo lei, è possibile aspettarsi delle ritorsioni in tal senso?
Siamo solo all'inizio di una fase molto complessa in cui la Russia naturalmente giocherà le sue carte, utilizzerà quella che è l'arma più forte che Mosca ha, che è quella economica. Quindi qui la Russia potrà utilizzare questo strumento che ha utilizzato anche in passato per premere e condizionare il regime di Kiev, avendo presente che il vero problema, secondo me, è che le forze esterne, le potenze esterne, Unione Europea, Stati Uniti e Russia, sono tutto sommato a favore di una transizione, non dico pacifica, ma controllata. Ma questa azione dall'esterno non corrisponde all'interno, nel caso della Crimea, un atteggiamento che muova al compromesso da parte delle forze contrapposte, dei nazionalisti russi e del regime di Kiev.